la parte che mi è stata affidata è stata quella introduttiva, ossia di cercare di chiarire un po' il profilo di quello che era la difesa territoriale nel nostro territorio fino al 1809 e quindi agli eventi legati all'insurrezione guidata da Andrea Sofra, che sono generalmente abbastanza noti e che verranno anche trattati più nello specifico da Marco. Però per capire o per cercare meglio di capire la difesa territoriale non si può prescindere dall'elemento che è il territorio e dai poteri che su di esso si esercitavano. Questo è stato tentato più volte, ma quasi mai dalla cosiddetta storiografia ufficiale, cioè studi effettivamente complessi, studi svolti da istituzioni, da enti che siano andati ad indagare tutta la documentazione e che forniscono effettivamente un quadro complesso, purtroppo non ci sono. È un lavoro che resta ancora da fare, probabilmente non è mai stato fatto anche per motivi politici, ma questo lo lasciamo magari al sentimento di ciascuno a capire perché non sia mai stato fatto. Era in mezzo, sì, sono un genio. Allora, appunto, ci sono però dei testi che sono stati curati da degli appassionati della materia e ci sono anche molti testi in lingua tedesca, dei quali abbiamo spesso le traduzioni in italiano. Bisogna però stare attenti perché molto spesso nella traduzione si è generata un po' di confusione tra i termini e quindi tendenzialmente si tende magari ad attribuire per esempio agli Schuster, che sono sicuramente il tratto più caratteristico della difesa territoriale tirolese, anche cose che in realtà sarebbero riferibili alla milizia territoriale o ad altri tipi di formazioni. Questo perché naturalmente, come oggi nell'esercito italiano, come in qualsiasi esercito, ci sono differenti, diciamo, specialità, ci sono per esempio i carabinieri piuttosto che gli alpini, ovviamente anche negli eserciti come quello territoriale del tirolese esistevano diversi tipi di formazioni, quindi non esistevano solo gli Schutzer, come non esisteva solo l'esercito diciamo istituzionalizzato, esistevano diverse fasce che è molto difficile adesso andare a rintracciare nei documenti, perché naturalmente, come dicevo, questo lavoro non è ancora stato fatto completamente. Partiamo quindi un po' da quello che è la formazione del Principato Vescovile, della Contea del Tirolo e delle altre istituzioni che governavano il territorio. È sempre importante parlare di territorio in generale, di Tirolo in generale, e non esclusivamente di provincia di Trento, di Sud Tirolo, o anche di Tirolo, intendendo con questo l'attuale Tirolo austriaco, perché in effetti i confini ai quali siamo abituati noi, i confini che vediamo oggi sulla cartina, sono un portato recentissimo, sono qualcosa di recentissimo che è nelle nostre menti, che tende a darci un tipo di lettura del territorio, ma che effettivamente non risponde a quella che era la situazione in età moderna. Pertanto non è possibile, si tende generalmente a riconoscere il Trentino con il Principato Vescovile di Trento. Questo effettivamente non è vero, perché come vediamo questa era la situazione nel 1027, quando il Principato Vescovile venne fondato. Vedete qui i confini dell'attuale provincia di Trento, ma vedete anche che molti territori non erano compresi nel Principato e che invece molti altri che oggi fanno parte per esempio del Tirolo e della provincia di Bolzano invece vi erano compresi. Naturalmente il Principato Vescovile non rimase sempre così grande, ma andò via via a perdere numerosi territori a favore della Contea del Tirolo. Un'altra cosa che si ritrova in età moderna, che oggi invece non è più presente, è la non corrispondenza tra il Principato Vescovile di Trento e la Diocesi di Trento, vale a dire che c'erano territori sui quali il principe vescovo aveva autorità come principe ma non come vescovo e viceversa. Questo per capire quanto la situazione in effetti sia complicata e quanto siano pericolose le semplificazioni e le generalizzazioni. Bisogna sempre tenere presente che quando si parla di cose avvenute 800-900 anni fa, anche la situazione amministrativa non era quella che c'è oggi e quindi appunto bisogna cercare un po' di fare un salto temporale, di cercare di capire cose che oggi effettivamente risultano molto complicate. C'è, ho già nominato più volte la contea del Tirolo, ma cos'è effettivamente la contea del Tirolo? Si tratta di un territorio che viene a costituirsi nel corso del tempo, parte dai possedimenti dei conti di Tirolo, il castello in Val Venosta. Questi riescono progressivamente a inglobare sempre più territori, in gran parte sottraendoli al controllo del Principato Vescovile di Trento e di Bertolone. Vediamo quindi che fin dal 300, per esempio dal 1379, il Primiero faceva parte già della contea del Tirolo, era quindi Tirolo, si potrebbe dire, a tutti gli effetti. Ma, per esempio, la Valsugana allora dal 1412 e la zona di Rovereto, che molti si ostinano a chiamare la Rovereto veneziana, era in realtà Tirolo dal 1509 e è passato sotto Venezia meno di un secolo. Questo sempre per dire come generalizzazioni e semplificazioni a volte siano fuorvianti e non solo a volte. Vediamo quindi il Tirolo che da questo iniziale piccolo territorio rosso va via via espandendosi fino a diventare un territorio estremamente vasto e chiaramente i corsi di Tirolo diventano poi del Tirolo e acquistano un potere molto, molto superiore a quello che avevano inizialmente. Inizialmente infatti il loro collegamento col principe vescovo di Trento era, li poneva in una situazione di vassallaggio, ossia il principe vescovo di Trento era superiore ai conti del Tirolo e infeudava loro, cioè dava come feudo un titolo che era quello di avvocati del principato vescovile. Gli avvocati svolgevano si potrebbe dire che erano il braccio armato del principato vescovile. Questa situazione andò via via ribaltandosi col tempo, cioè rimase dal punto di vista formale, però in realtà i conti del Tirolo dal punto di vista effettivo avevano più potere del principe vescovo. Questo anche perché dal 1663 la contea del Tirolo, la dinastia meglio del Tirolo si estinse e quindi la contea passò sotto il controllo della famiglia Asburgo, che era già al tempo stava costruendo la sua potenza. E addirittura nella seconda metà del 600 anche la linea tirolese degli Asburgo, quella che quindi normalmente passava la contea del Tirolo, si estinse e quindi gli imperatori arrivarono a controllare stabilmente la contea del Tirolo, quindi il principato vescovile non confinava più con un'entità sua simile, per quanto molto più grande, come la contea, ma direttamente con un impero, il che la poneva ovviamente in una situazione molto più complicata. Qua vediamo, per farci rapidamente un'idea delle dimensioni, quello che era il vescovato, il principato vescovile di Trento, quello di Bertolone, che era addirittura frammentato e quindi non disponeva di un territorio contiguo, e la contea del Tirolo, che appunto copriva quello che è oggi il Tirolo attuale, una buona parte del suo Tirolo, ma anche molte zone che attualmente sono nella provincia di Trento. Quindi appunto parlare di difesa territoriale diventa estremamente difficile a causa del sovrapporsi dei poteri. Non dimentichiamo che in tutto questo territorio, ma soprattutto nel Principato Vescovile di Trento, erano presenti anche molte famiglie importanti, molte famiglie nobili, le quali a loro volta avevano diritti di giurisdizione militare sul territorio dei loro controllati. qua sempre un dettaglio di quello che era il Principato vescovile, e qua iniziamo già con parti più militari.